Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao amici del Pointer Podcast, bentornati in una nuova puntata. Oggi io, come al solito, sono Luca e insieme a me c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca, hai cambiato l'intro, non è... c'è stato un benvenuti e bentornati, ciao amici del Pointer Podcast. Questa cosa mi ha destabilizzato.
Sto cercando, voglio variare di più, quindi adesso anche nelle prossime vedrai altre... questa in realtà è stata improvvisata oggi, ammetto che non avevo pensato, però ce n'ho in mente un'altra che possiamo usare anche per le prossime. E, oggi non c'è Eugenio perché ci ha abbandonato per... credo sia ancora a Londra, poi ci racconterà il motivo per cui era lì magari in una delle prossime puntate. Però abbiamo un ospite e per introdurlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Qualche mese fa avevo avuto l'opportunità di parlare con Emanuele De Cupis, che è un nostro ascoltatore, e avevo letto un suo articolo sulla programmazione funzionale e quindi poi parlandoci un po' mi aveva dato il consiglio di intervistare l'ospite di oggi, che è Michael Arnaldi. Ciao Michael, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie dell'invito.
E grazie anche a Emanuele che ci ha dato il tuo nome, perché altrimenti non ti avremmo probabilmente trovato, perché tu sei uno dei fondatori del progetto Effect. Ora ne parliamo meglio e in puntata parleremo anche di programmazione funzionale. Cioè, abbiamo avuto un pre-puntata molto interessante con tante cose che secondo me sarebbero state anche interessanti per la puntata, specialmente tutto il discorso che abbiamo fatto sulla matematica. Però ora ti lascio subito la parola, così ti introduci un po', ci dici di quello di cui ti occupi e poi passiamo a parlare un po' di programmazione funzionale.
Prima di tutto grazie mille per l'invito, è sempre un piacere parlare di questi argomenti. Peccato non abbiamo registrato parte del pre-puntata, sarebbe stato molto divertente. Come introduzione, vediamo, diventa difficile sintetizzare, però quello che faccio attualmente è fortunatamente full time su Effect, finalmente. Dopo qualche anno di lavoro duro dietro le quinte, siamo finalmente riusciti a mettere in piedi una piccola azienda che si occupa appunto dello sviluppo di Effect, e è quello che facciamo principalmente al momento. La ragione per cui ho cominciato a fare Effect in realtà ha poco a che vedere con la programmazione funzionale, ed è divertente perché arriva la fine in cui la programmazione funzionale per me è un mezzo, non era assolutamente il fine, non avevo intenzione di studiare programmazione funzionale o di renderla mainstream. Ad essere onesti, non mi interessava molto la programmazione funzionale, nonostante il background in matematica non era il mio. Sono sempre stato molto pragmatico, e le ragioni appunto per cui ho cominciato la creazione di Effect ormai quasi 4 anni fa è che mi trovavo ad essere CTO in una startup altamente regolata nel mondo della finanza, e con pochissimi fondi, con pochissimo budget, dovevamo scrivere software che, come vi potete immaginare, ha determinati requisiti, visto che hai a che fare con soldi di persone, con transazioni finanziarie e con un livello di cura che insomma richiede... con un livello di rischio che richiede un livello di cura appropriato. E stavamo utilizzando la JVM con dei linguaggi tra cui Scala e un bel po' di Java all'epoca, e avevamo dei costi estremi a livello di infrastruttura. Questa è stata la ragione principale per cui avevo iniziato lo sviluppo di Effect in TypeScript. Dovevamo sviluppare software e non potevo permettermi il rischio di farglielo sviluppare con uno qualsiasi dei sistemi esistenti nel mondo TypeScript, per ragioni di pura e banale sicurezza e di creare comunque un software abbastanza reliable che che ti permetta poi di cambiarlo, perché ricordiamoci, quando uno crea un prodotto da zero, è veramente difficile che uno lo crei una volta. Solitamente il prodotto si riscrive 100 volte prima che arrivi alla fine. E se la mantenibilità non è ben pensata dall'inizio, diventa poi difficile portarlo a conclusione. Effect nasce da qua, nasce da questi requisiti, e nasce da un po' di mesi e anni di ricerca nel come poter far fronte a questi problemi. In quel periodo uscì fuori Zio in Scala, e presi ispirazione per cercare una soluzione simile nel mondo TypeScript, e da lì siamo arrivati ad Effect. Quindi la programmazione funzionale è arrivata come mezzo.
Allora, hai appena nominato Effect, ce l'abbiamo dopo in scaletta che lo approfondiremo, però dato che l'hai nominato tante volte, in tre parole che cos'è, per chi non lo conoscesse?
Effect è... ci sono vari modi di interpretarlo. Il modo che piace a me è come se fosse una smart promise. Se conoscete JavaScript, conoscete sicuramente il mondo delle promise, della sync. Effect è una promise un po' più furba. È una promise che invece di rappresentare un risultato di un'operazione che già esiste, rappresenta l'operazione stessa e viene soltanto interpretato ad un momento successivo. Questo ti permette, ad esempio, di creare un programma che fa una richiesta HTTP e poi dire a quel programma continua finché non hai avuto successo nella richiesta HTTP, oppure gestisci un errore in un determinato modo, oppure aggiungi telemetria a questo programma, per esempio dimmi quanto ci mette da inizio a fine, oppure integrati con appunto OpenTelemetry e creami una dashboard di tutti i sottoprocessi che vengono eseguiti. Tutto questo è possibile perché si ha a che fare con una pura descrizione di un programma. Quando costruisco un effetto, che è la primitiva principale di effect, non ho fatto nessuna operazione, ho semplicemente creato una rappresentazione di un'operazione che, arrivati ad un certo punto, deciderò di eseguire, ma non la eseguo subito, lo deciderò successivamente, perché il poterlo decidere successivamente mi dà la possibilità di fare trasformazioni aggiuntive a questa procedura, quindi partire da una base di primitive molto semplici, comporle e poi avere alla fine, quando tutto viene eseguito, è soltanto in quel momento che effettivamente succede qualcosa. C'è una distinzione che si fa, dice, nel mondo della programmazione qualsiasi cosa utile è un side effect. Se non fai nessun side effect, non scriverai mai dentro una console, non leggerai mai niente dal mondo esterno. Se fai tutto puro, il programma non fa niente, è equivalente a non eseguire il programma. Quindi, arrivati a un certo punto, chiaramente tutto dovrà essere eseguito, però separare la descrizione dall'esecuzione permette appunto di raffinare progressivamente la descrizione e permette la capacità di astrazione, dà spazio a creare quelli che poi sono quasi dei sottolinguaggi nel linguaggio, che sono molto più vicini al linguaggio comune. Per esempio, se dialoghiamo tra di noi, ok, come lo creiamo questo servizio? Va bene, ok, abbiamo queste API, facciamo una richiesta a queste API, però se fallisce vorremmo una policy di retry esponenziale per non distruggere un server backend. Che ce lo diciamo, non ci diciamo vogliamo una variabile intera che viene divisa, moltiplicata. No, diciamo vorremmo fare una richiesta HTTP e vorremmo questa policy nel caso qualcosa non vada bene. Quando scrivi codice in effect, scrivi questo. Hai un insieme di funzioni e dici ok, fate questa richiesta HTTP, se fallisce utilizzate questa retry policy, se non fallisce con il risultato ci fate qualcos'altro e così via. quindi permette una programmazione descrittiva, non una programmazione di pura implementazione.
Chiaro, fare qualche passo indietro e quello che ti chiederei, proprio domanda super standard, partendo dalle basi, è quando si parla di programmazione funzionale, questa come si differenzia dalla programmazione imperativa?
Bellissima domanda. Ci sarebbe qualche ora di qualche ora di dissertazione
filosofica.
diventa quasi filosofica e sicuramente mi esporrò a opinioni completamente diverse da persone che... Dipende. Prima di tutto io non vedo la programmazione funzionale come opposta alla programmazione imperativa. Prima di tutto. La ragione è che quando si parla di imperatività, l'opposto di una cosa imperativa è una cosa descrittiva. Non è una cosa... non necessariamente lo stile imperativo è brutto. Lo stile imperativo in realtà è molto logico, perché come dicevamo prima, se dobbiamo costruire un servizio pensiamo in termini di devo fare questo, poi devo fare quell'altro, se questo va a finire bene allora prendo questa decisione, altrimenti prendo quest'altra. Magari sarà perché veniamo da aver questa esperienza, abbiamo studiato la programmazione in questo modo, a me piace molto la componente imperativa. Quello che per me si definisce programmazione funzionale è forse meglio tradotta come programmazione pura. Funzionale significa si sfruttano funzioni in termini matematici. Una funzione matematica non è nient'altro che una mappa tra un insieme di partenza e un insieme di arrivo. Una funzione non scrive sulla console, una funzione non legge dalla console, una funzione è una mappa tra un dominio e un codominio, matematicamente. Questo esclude qualsiasi cosa utile, come dicevamo in termini precedenti. Qualsiasi cosa debba fare un computer è esclusa da quel mondo. La chiave di volta è capire che in realtà, se si parla poi di descrizioni, posso tenere pura tutta la parte di descrizioni, magari permettere anche una programmazione imperativa trasformando descrizioni e poi eseguirla dopo. Questa è un'interpretazione molto stretta di programmazione funzionale, perché molti altri si riferiscono alla programmazione funzionale come stile. Se si tratta di stile, si va su linguaggi funzionali e in realtà si va a uno stile dichiarativo. E nei linguaggi funzionali esistono linguaggi funzionali puri, come ad esempio Haskell e quelli di quel tipo, Coq, Agda, Idris 2 e tutta quella parte che ha introdotto Monadi, che ha introdotto teoria delle categorie e tutti questi concetti, e c'è la parte di programmazione funzionale impura, che è ad esempio Lisp, Clojure e cose simili, dove hai uno stile funzionale, rappresenti le cose come mappe, come però dentro una mappa puoi anche scrivere sulla console. Ovviamente sono tutte poi sfaccettature. Come dicevo inizialmente, il mio obiettivo era ben altro che andare a studiare programmazione funzionale, era appunto avere dei servizi reliable. Quando faccio richiesta HTTP che abbiano una retry policy, quando faccio gestione di connessione al database, che le connessioni al database siano rilasciate quando il programma si completa, che sia una transazione attiva e viene interrotto il processo, la transazione vada in rollback, tutte queste dinamiche molto standard, molto pratiche nel mondo della programmazione, che possono essere descritte. Se creiamo delle librerie, degli insiemi di moduli che ci aiutano in queste descrizioni, abbiamo un modulo che gestisce risorse, gestisce qualsiasi tipo di risorsa, che sia una connessione a un database, che sia un socket, che sia un file handle, qualsiasi tipo di risorsa è gestibile e ha le stesse caratteristiche, è una fase di apertura, una fase di utilizzo e una fase di chiusura. Questo è comune a tutte quelle che definisci risorse. Quindi se crei un'infrastruttura che ti aiuta a gestire questi oggetti nel tuo programma, l'hai fatto una volta e non lo fai più. Questa era la ragione principale. E per fare questo, la chiave di volta è la componibilità. E controintuitivamente, perché non è una cosa molto, molto intuitiva capirla da subito, l'unica cosa che può essere composta sono valori, proprio perché, come si diceva prima, le funzioni di per sé escludono qualsiasi forma di side effect. Devi metterti nella condizione in cui tutto è un valore. Se tutto è un valore, avrai composizione illimitata. Poi ci sono diverse strategie per farlo e linguaggi di programmazione funzionale come Haskell hanno scelto delle strategie che non funzionano molto bene in TypeScript per la mia interpretazione. Magari non ho capito io come farle, lascio sempre aperta la parte, diciamo, dopo un po' di anni di tentativi penso che non ci sia soluzione, però magari mi sbaglio io, c'è un modo molto pratico però che ci permette appunto di programmare con valori. Effect, come ho detto prima, è una descrizione di un programma, una descrizione è un valore, la puoi trasformare, è come se fosse un numero, posso creare una funzione tra un valore e un altro, e questo mi dà la possibilità di comporre soluzioni semplici in programmi poi più complessi che hanno un comportamento molto, molto deterministico, molto, molto ben testato, perché poi un altro aspetto è che se abbiamo delle garanzie di composizione e testiamo bene le individuali parti, è difficile che la composizione delle parti generi problemi. Non impossibile. Qualche test serve sempre. Però la quantità di test necessari per capire che un programma veramente funziona sono molto minori quando, per esempio, si utilizza librerie nello stile di Effect. Quindi per me la programmazione funzionale è, ripeto, verte unicamente alla componibilità e si tratta di programmazione pura, magari imperativa, magari con uno stile imperativo e con uno stile che i puristi della programmazione funzionale odiano, proprio perché storicamente i linguaggi funzionali sono dichiarativi, quindi gli piace scrivere tutto in forma dichiarativa, non prendi l'output di questa funzione che entra nell'input di quella successiva. No, mi piace dire vuoi fare una chiamata HTTP, poi fai una chiamata al database, poi mandi un'email e poi è finita la procedura della richiesta. Io ragiono così quando programmo e Effect permette anche questo. È poi la ragione per cui sì, programmazione funzionale è bella e tutto, però non serve sapere programmazione funzionale per utilizzare Effect. Serve che tu conosca problemi concreti della programmazione vera e che tu ti metta a sviluppare un programma che fa qualcosa. Perché come un programma fa qualcosa di interessante, avrai sicuramente o un database da gestire o qualche connessione HTTP. È difficile che tu crei un programma interessante in cui non tocchi il mondo esterno. Se ti trovi nella situazione di dover toccare il mondo esterno, ogni volta che tocchi il mondo esterno c'è un problema, un set di problemi comuni che già si conoscono e quindi utilizzare questi mezzi può essere utile.
Ti dico subito che non sei l'unico che la pensa in questo modo sulla programmazione funzionale, anche da noi in dipartimento ci sono molti ragazzi, quando ne parlavo, io non sono programmo perché bisogna programmare, ok, poi quando vai nel teorico lascio sempre a loro, e questo ragazzo parlava infatti che la programmazione funzionale ti permetteva questa cosa della composizione di funzioni, è molto più, da qualche in certo senso di vista, più robusto, e l'apprezzava molto come stai suggerendo te. Tra tutti i linguaggi funzionali oggi presenti, qual è che, diciamo, guardi con curiosità e reputi validi? E poi, tra l'altro, la seconda domanda è in ambito industriale dove vengono applicati?
Bellissima domanda. Allora, per quanto riguarda i linguaggi che reputo interessanti, bisogna capire le ragioni per cui li reputo interessanti. Ok? E qui si va probabilmente alla seconda componente della domanda. Non credo che ci sia un link tra ricerca e mondo reale. Come non credo nella ricerca, che ci sia una connessione al mondo reale con ricerche di matematica molto astratte, che adoro. Ripeto, la mia formazione è matematica, quindi tutta la componente filosofico-astratta è per me apprezzatissima. Non ci trovo molta connessione con la componente reale in forma diretta. In forma indiretta, sì. La ragione per cui reputo alcuni linguaggi funzionali e non funzionali molto interessanti nel mondo della ricerca è perché credo che abbiano delle idee da potere e dover applicare nella realtà. Personalmente ho trovato molta ispirazione nel passato da Scala, che tenta di andare nel mondo dell'industria e ci riesce anche abbastanza bene. Ci sono delle aziende che utilizzano Scala e sono felicissime di utilizzarlo, però ha dei problemi innegabili di tooling e di instabilità di linguaggio che lo rendono challenging per l'adozione mainstream industriale. E è un linguaggio che ha sia componenti object-oriented che funzionali. È un linguaggio molto interessante e specialmente nella sua terza versione, uscita di recente, ha delle innovazioni abbastanza importanti nel mondo della metaprogrammazione e di altri componenti. Questo è forse il linguaggio più vicino all'industria da cui prendo ispirazione. Ce ne sono di più lontani dall'industria da cui prendo ispirazione e da cui credo che nascano idee interessantissime, ad esempio Unison, e generalmente la rappresentazione serializzabile di programmi è molto interessante perché permette l'esecuzione distribuita, in forma semplicissima. C'è un esercizio dove in 10 righe di Unison si scrive l'equivalente di uno Spark. È
Stavo googlando
possibilissimo.
ora e al mio approccio del tipo di programming.
Sì, è un approccio assolutamente rivoluzionario. Tra l'altro, ho avuto occasione di parlare di recente con Paul Chiusano, che è l'amministratore delegato di Unison Computing e il fondatore del linguaggio Unison, che sta cercando di avvicinarlo progressivamente al mondo dell'industria, avendo dei problemi non da sottovalutare. Però, per quanto mi riguarda, quello è un linguaggio di ricerca. Auguro tutto il bene a Unison Computing e credo che con le primitive di computazione che hanno troveranno sicuramente una soluzione eccezionale. Però Unison per linguaggio in sé per sé, io l'ho sempre considerato linguaggio di ricerca e stiamo prendendo molta ispirazione da Unison perché con Effectful, che è l'azienda che adesso starà dietro ad Effect, uno dei prossimi progetti che cercheremo di sviluppare è proprio un engine per l'esecuzione di workflow, che si basa su un sottoinsieme di TypeScript serializzabile, quindi permetterti di descrivere dei programmi, probabilmente non dei programmi in un linguaggio general purpose completo, quindi completo in termini di Turing, quindi non una macchina di Turing completa, ma una sottomacchina che permette appunto logiche come logiche di business process, coordinazione di API, si va più dalla parte della coordinazione, coordinazioni chiamate tra diversi servizi, cosa succede se una determinata chiamata non fallisce, ma diciamo hai transazioni distribuite, che per esempio ho un sistema dove tengo il database di transazioni, un sistema dove di order keeping. Arrivato a un certo punto uno ti deve scavare i 500 euro dello schermo nuovo che hai comprato e l'altro ti deve mandare lo schermo. Sono due sistemi separati, ci sono n potenziali cose che possono succedere, devi gestirle, o ti trovi a gestirle localmente utilizzando per esempio sistemi di queue, cose simili, o ti trovi a scrivere workflow stile Temporal e simili, o hai una soluzione in cui puoi salvare la computazione in qualsiasi momento tu sia arrivato dentro il database, così quando il computer ritorna vivo dopo un suicidio che succede una volta all'anno, tutti i computer decidono di resettarsi per qualsiasi ragione, e quando ritorna in vita sa esattamente dove si era fermato, ricomincia esattamente da là e finisce la procedura. Quindi garanzie forti sulla durabilità di un'esecuzione. Questo è quello che permette Unison in forma distribuita e quello che cercheremo di fare noi in TypeScript, con qualcosa che sta sopra Effect, non Effect stesso, perché Effect è importante che sia general purpose, è importante che tu possa rappresentare tutto quello che vuoi con Effect, chiamate a database, qualsiasi tipo di cosa, però poi diciamo l'idea di fondo è: tu hai un insieme di servizi, i servizi li puoi scrivere con Effect o anche come vuoi, e ti servirà un modo di coordinarli. La computazione serializzabile è uno dei modi più interessanti, e Unison è pioniere della computazione serializzabile. Poi se si va più sul teorico, ce ne sono altri che mi piacciono per le ragioni matematiche, per le ragioni di theorem proving, perché avere un linguaggio che scrivi un programma, chiamiamolo programma se così si vuole, che descrive una prova di un teorema, e se il programma compila hai effettivamente provato il teorema, da matematico è bello, però è al polo opposto dell'industria. Se si parla invece di industria, lo dico essendo un felino biased, visto che chiaramente ho un'azienda che si occupa di questo, per me bisogna andare su linguaggi totalmente mainstream. Non bisogna sperare che i programmatori arrivino a linguaggi più sperimentali, ma bisogna portare le idee dove il programmatore sta, nel linguaggio semplice che ha, e dove vuole. Quindi apprezzo tutte le aziende che cercano di fare lo stesso in altri linguaggi che sono appunto mainstream. Si tratta di Kotlin, si tratta di Java, si tratta di TypeScript, si tratta di Golang, si tratta di Rust e tutti questi linguaggi che in realtà offrono molto, perché parlando con dei puristi assoluti e facendoli vedere che cosa è possibile in TypeScript tramite Effect, sono rimasti tutti abbastanza sorpresi dal fatto che fosse addirittura possibile. Non solo è possibile, è praticabile, è facilissimo utilizzarlo dopo un po', e all'inizio c'è un po' di concetti che non sono difficili, ma richiedono un po' di mind shifting. Però una volta fatto il pelino di mind shift, e stai sempre in TypeScript, la sintassi è quella. Se conosci come funziona una sync await, conosci come scrivere procedure in Effect, quindi il gap conoscitivo è molto molto minore rispetto a dover fare dei jump estremi per andare in altre tecnologie. E se vuoi la produttività, devi andare in ecosistemi che ti offrono molto. TypeScript perché è potente? Perché si lega a JavaScript, perché hai a disposizione tutto il mondo di JavaScript. È interoperabile, non è uno scoglio l'interoperabilità. Anche la chiave di Effect è questo. Perché niente compiler plugin, perché niente sintassi specializzata, perché niente build tooling, perché almeno abbiamo un'integrazione pura è un'integrazione semplice in tutte le librerie di questo mondo che stanno che hanno target JavaScript, e è un mondo in completa espansione, perché se ci si aggiunge tutti i runtime server, i runtime edge, Lambda computing, browsers, embedded devices, JavaScript letteralmente sta in mezzo mondo. Poi, che JavaScript si meriti di stare in mezzo mondo, questo probabilmente ci vorrebbe un altro podcast e un'altra discussione, un'altra bel ragionamento per capire la ragione per cui siamo finiti a dover gestire JavaScript, però la realtà dei fatti è che è nel top 3 dei linguaggi per quanto riguarda... tra l'altro volevo anche menzionare Python, so che c'è molta ricerca nell'utilizzo di tipi in Python e molta spinta da alcuni lati anche per ricerca di librerie funzionali in Python pure. Me l'ero dimenticato tra i top quando li ho nominati. Però se si parla di industria, secondo me bisogna andare su quei linguaggi.
Ma a proposito di questa cosa, no, che dicevi che non è il programmatore che deve spostarsi nel linguaggio poco conosciuto, ma magari il linguaggio più conosciuto che deve introdurre qualcosa di più utile al programmatore. Questo porta in alcuni casi anche a introdurre all'interno di linguaggi prevalentemente imperativi delle funzioni prese un po' dallo stile dei linguaggi funzionali. Tu questo approccio lo vedi come qualcosa di positivo? Porti comunque qualcosa di interessante, hai comunque beneficio all'interno del linguaggio se introduci queste funzioni, secondo te?
Guarda, c'è una vasta categoria di possibili funzioni che puoi importare in un linguaggio. C'è sicuramente un insieme di specifiche feature che reputo poco utili, però generalmente ci sono tante funzioni, tante feature estremamente utili. La difficoltà principale è l'aspetto di tipi. Importare nuova sintassi per, ad esempio, introdurre funzioni come first class dentro un Java, sì, è uno scoglio, è difficile, però il come è abbastanza tradizionale. Introdurre un sistema altamente tipato in un linguaggio che non è tipato di partenza è uno scoglio un po' più difficile, è uno scoglio che tante volte non sempre funziona bene, mettiamola così. TypeScript è una sorpresa assoluta che funzioni così bene, e sono sorpreso di vedere che anche in Python ci sia molta ricerca. Però poi c'è un'altra branca, che è l'adozione di feature FP fittizie, che è classica di JavaScript. Introduciamo il pipe operator, ma scegliamo il peggio che esista sulla faccia della terra. Introduciamo le promise, ma le facciamo eager e facciamo sì che nessuno possa mai scrivere un combinatore che ti fa un retry di una promise. A quel punto forse è meglio se eviti. Nel senso, stai rendendo il linguaggio più complesso. I programmatori funzionali ignorano l'esistenza di determinate funzionalità, i programmatori non funzionali ignorano l'esistenza di determinate funzionalità. Bello che ci stiano, ma potevano anche non starci. Diciamo, ci sono questi due aspetti. Penso che generalmente i linguaggi di programmazione beneficino dall'introduzione di funzionalità prese da linguaggi funzionali. Non quelle estreme, non suggerisco a nessun linguaggio l'integrazione di higher kind types, type classes e di cercare di copiare quello che succede in Haskell. Se uno vuole quel tipo di programmazione, va in Haskell. Però poter scrivere delle lambda, mi ricordo all'epoca facevo Java, qui si tratta di Java 8, che io lo percepisco sempre come una novità, ma poi Java 8 si tratta di un secolo fa ormai, siamo così a Java 18, 19, ho perso anche il conto, però quando Java 8 ci fu l'introduzione delle lambda, e cacchio, il codice era più pulito, ti comprimeva dei pattern che prima non esistevano, cose come data classes. Bene, Kotlin ha integrato data classes dal primo momento, perché quando lo rappresenti in qualsiasi dominio, tra i classi immutabili vorresti avere delle proprietà immutabili della comparazione di valore invece che di... Ci sono delle cose che sì, vengono dalla programmazione funzionale, difficile farle in libreria, perché l'altra finezza è ok, lo devo portare in un linguaggio, ma lo devo portare nel linguaggio o lo posso fare tramite una libreria? Se lo faccio tramite una libreria e il linguaggio mi permette di farlo tramite una libreria, non vedo perché aggiungerlo al linguaggio. Stai sporcando e basta il linguaggio. Se non lo puoi fare a livello libreria, è lì che il linguaggio deve aiutare, però ad esempio in JavaScript tutto questo è molto difficile, perché in teoria è tutto bello, se però uno poi scende nella pratica deve realizzare che JavaScript ha un problema di compatibilità, per quanto le pipeline degli engine principali ad oggi siano veloci nell'update e tutto, non ti puoi aspettare di cambiare il linguaggio nel giro di 3 mesi e di avere compatibilità su device che o di runtime completamente diversi. Stiamo ancora a retrocompilare codice a browser di 2 o 3 anni fa e così via. Quindi determinate feature, tutte quelle feature che, come dicevo prima, non puoi sviluppare la tua libreria perché ti serve qualcosa nel linguaggio, se il linguaggio poi lo devi fare il backporting alla versione precedente, tutte quelle feature le escludi a priori. Quindi teoricamente è bello tutto, questo può accadere più in sistemi che controllano il binario finale. WebAssembly diventerà molto interessante per tante altre cose, proprio per controlli il binario. Quindi hai... o considerare JavaScript come un compile target, però lì andiamo poi in un altro... Ci hanno già provato con ASM.js, Assembly.js, di tecnologia di qualche anno fa, ma anche lì andiamo poi ad altri problemi, perché quando si parla di JavaScript si vuole che il codice abbia tree shaking, cioè quando per esempio scrivo un'applicazione front-end il bundle size è molto importante, cose di questo tipo. Quindi nell'insieme di tutti i trade-off, penso in realtà che TypeScript abbia scelto la strategia migliore e il numero di feature giusto. Poi tutti ci lamentiamo di volta in volta, però onestamente ha permesso di scrivere effect, che nella top 10 dei linguaggi penso sia scrivibile in uno. Non ci ho provato in tanti altri, ci ho provato in altri 2 o 3.
Infatti ti volevo fare questa domanda, ora non era in scaletta, ma ti faccio questa domanda. Hai detto, cioè, provato in uno, ma la stessa cosa è fattibile secondo te anche in altri e non l'hai fatto? O...
Allora, chiaramente in Scala è possibile perché Zio viene da Scala originariamente. Devo dire che su alcuni punti di vista la developer experience è migliore in TypeScript, su altri è migliore in Scala, quindi sì, stessa cosa con finezze, con raffinate in modo leggermente diverso. In Rust ci ho provato, in Python ci ho provato, nessuno dei due. In Golang ci ho provato, ma non ci ho provato per davvero, quindi ci dovrei provare un po' meglio. Il fatto è che dipende quale sottoinsieme vuoi. Io cercavo il sottoinsieme di crearlo tipato, crearlo ben tipato e con una developer experience simile a quella che abbiamo o in Scala o in TypeScript. Personalmente mi piace più quella di TypeScript, però non nego che ci sono delle cose migliori in Scala, ad esempio la notazione fluent, che in TypeScript non possiamo avere perché altrimenti le librerie uscirebbero fuori 5 megabyte l'una. Dobbiamo utilizzare funzioni normali che si possano comprimere i nomi, che si possano distruggere in un modulo, non possiamo utilizzare delle belle grosse classi larghe con tanti metodi, però le classi larghe con tanti metodi ti hanno il vantaggio che quando fai punto l'editor di testo ti dà tutti i metodi disponibili, se non ce li hai te li devi andare ad importare a mano. Quindi ogni linguaggio ha i suoi pro e i contro. Se la domanda me la fai più generica, pensi che sia possibile implementare qualcosa di simile nel giro dei prossimi 10-15 anni, penso che nella top 10, forse 9 su 10, ce la farai a fare qualcosa di simile. Non al 100% magari, o con delle sfaccettature diverse, però sì. E si sta avvenendo progressivamente linguaggi più vicini all'industria, tipo OKIMAL, che sono sì funzionali, però funzionali applicati. Per esempio OKIMAL è molto applicato in determinati rami, come ad esempio il trading di alta frequenza o simili. È molto veloce, paradossalmente è uno dei linguaggi più veloci che esista, è molto lightweight, non ha nessuna higher kind of type, quindi in realtà è un linguaggio che, se non fosse per la sintassi, che non è tanto simile ai linguaggi che conosciamo noi umani tradizionali, potrebbe avere anche un'adozione molto, molto maggiore. Però poi qui si va alla realtà dei fatti, che ti devi spostare dove sta il programmatore, no? Lo dicevamo più volte. Pensiamo che un programmatore si impari un nuovo linguaggio all'anno.
Molto difficile.
Cioè, divertente per noi che magari scriviamo librerie o che abbiamo la possibilità di farlo, ma se realizziamo che ci vogliono in media un annetto a lanciare un prodotto, se sei abbastanza bravo, e un prodotto ha una vita di 5 o 6 anni, la tecnologia deve stare in piedi almeno per 5 o 6 anni, e non è sufficiente che stia in piedi per 5 o 6 anni, deve stare in piedi potenzialmente per 15-20. Quindi sì, ok, belle le novità, però preferibili le novità in chiave di retrocompatibilità e in chiave di manutenibilità del software. In questo Java ha dato delle belle lezioni. Java ha introdotto moltissime feature mantenendo sempre una retrocompatibilità pazzesca. Se si prende un codice scritto in Java 1.6 e si esegue in Java attuale, mi gioco un 99% che compila e funziona. Microsoft in questo li va dietro, e la ragione per cui TypeScript ha molto successo, secondo me, è anche questa, che è tutto verte appunto alla stabilità del software. Se c'è una nuova feature che sì è carina ma rompe tutte le codebase esistenti, non la si introduce. È una scelta. Altri linguaggi come Scala fino ad oggi hanno detto no, state sbagliando tutti, introduciamo una nuova feature, riscrivete tutti i codici. Questo lo può accettare soltanto chi o cambia poco di frequente il codice e gli va bene magari, o diventa poi difficile pensare che questo accada. Infatti se uno va a vedere poi le versioni, ad oggi la versione più utilizzata di Scala mi pare che sia ancora la 2.12, se non la 2.13, non si sa quanto ci vorrà ad aggiornare alla versione 3. Python ha fatto un grosso 2 contro 3, per anni ricordo il delirio di migrazione di tutto l'ecosistema Python.
Infatti non lo faranno mai più.
Non so, da un certo punto di vista JavaScript ci ha preso ispirazione, perché con i moduli ECMAScript 6 non lo so. Cioè, fortunatamente si vede poco nell'utilizzo, ma chi scrive librerie, chi deve scrivere codice che funzioni su più runtime, vi posso garantire che odia il fatto che esistano due sistemi di moduli paralleli, uno funzionante in un modo, uno funzionante nell'altro. uno che può importare l'altro, ma non l'altro che può importare l'uno. Cioè, è quasi un Python 2 versus 3, in un certo senso. È un po' diverso, perché la soluzione sarà diversa. La soluzione nel Python 2 versus 3 è che dovevi convertire tutto a 3. La soluzione qui è che li devi mantenere entrambi. È come se fosse 2 verso 3, no, fai sia 2 che 3. Tutte le librerie devono fare sia 2 che 3, perché chiaramente i runtime non lo faranno mai automaticamente. Però sì, 2 verso 3 è stata... La compatibilità è fondamentale. E è dove TypeScript ed altri linguaggi stanno... Se si vede bene, nella top 3, nella top 5, forse Python è stato l'unico che ha avuto veramente una release non retrocompatibile che ha fatto impazzire mezzo sistema, e credo che Python non fosse ancora famoso come oggi. Sì, c'era tanto codice Python, ma non so se oggi gli sarebbe permesso fare un 3 contro 4. Ok che Python ha deciso di non farlo, però non so se sarebbe accettato a livello di community. Tanti direbbero no, facciamo fork di 2 e rimaniamo su 2. Come, perché chiaramente se tu hai migliaia, decine di migliaia di righe di codice e stai bene in quel sistema, perché realisticamente o hai dei problemi così grossi per cui vuoi cambiare, ma altrimenti vuoi che specialmente il linguaggio sia cambiato in forma retrocompatibile, senza introdurre delle breaking pazzesche. Questo io lo dico avendo fatto breaking release per 3 anni di fila su Effect, quindi penso questo è vero una volta che si dichiara 1.0. Prima di 1.0 si spacchi tutto quel che si vuole, e lì però è appunto lo shift tra quel che è poi ricerca e quel che è si verte all'industria, no? Finché si sta nel mondo della ricerca è giusto cambiare il prima possibile, è giusto portare nel linguaggio nuove feature, è giusto portare anche confusione tante volte, perché le idee innovative poi partono da cose più confuse. Farlo su linguaggi industriali, no.
Sì, beh, con Python probabilmente, come hai detto tu, oggi non lo farebbero, anche perché viene utilizzato molto di più rispetto a qualche anno fa, quando hanno fatto quel grande cambiamento. Ma prima di passare di nuovo a Effect, concluderemo poi la puntata parlando molto più di Effect, ma concludiamo la prima parte sulla programmazione funzionale con un'ultima domanda che riguarda, che diciamo un po' forse riassuntivo su tutto il discorso che abbiamo fatto, perché secondo te quali sono le funzionalità più da prendere, diciamo, della programmazione funzionale e quelle che invece vanno magari ignorate? Perché hai parlato di un po', hai citato alcune cose che magari ti piacciono di più, alcune che ti piacciono di meno. Secondo te, da questo punto di vista, cosa va preso e cosa va ignorato?
Diventa difficile fare un cut preciso tra cosa va preso e cosa va ignorato. Credo che cosa va preso e cosa va ignorato sia in dipendenza dal linguaggio stesso. Faccio un esempio concreto. Rust e i traits in Rust. C'è molta ispirazione alle type classes. Ok? È molto simile come concetto. Lo ha preso direttamente, tanti dicono è stato copiato da Haskell. Non proprio, perché è una rivisitazione particolare, è un'adozione perfetta alle necessità che avevano in quel linguaggio, e è un linguaggio che è stato architettato per supportare questo tipo di funzionalità. Non ha object orientation classica, ma hai estensioni, classi e oggetti che estendono altri. Quindi ti serve un modo per avere lo stesso livello di astrazione che hai con interfacce e con cose simili. Lo hanno fatto tramite i traits. Sono chiaramente ispirati alle type classes, e le type classes sono esplicitamente una delle cose che avevo proposto di lasciar fuori in via informale. Quindi non è tutto bianco o nero, siamo nelle scale di grigio, dipende quanto sei capace di adattarle al linguaggio di riferimento. Eviterei di portarsi dietro tutto quello che è difficilmente accessibile. Se pensiamo che un programmatore per scrivere software debba conoscere teoria delle categorie o debba conoscere l'ABC della matematica, non stiamo nel mondo reale, stiamo in un mondo fantasioso, forse della ricerca e di qualche altro pianeta, in cui l'obiettivo è studiare matematica e non è creare programmi. Perché se uno era interessato a categorie monoidali, funtori monoidali con tensori, prodotti chiusi, categorie cartesiane, ok, possiamo disquisire quanto volete, sono cose divertenti, ma non portano a niente alla fine, non che non portino a niente come risultati, risultati magari ci sono, ma non otterrai mai nulla perché nessuno vorrà studiarle. Se volevo studiare quei concetti, studiavo matematica, non facevo informatica e non mi mettevo a programmare. Il programmatore è un concretista di nascita, il programmatore geniale è lo smanettone, colui che ha per divertimento cercato di tirare fuori e creare dal niente, no? Il bello della programmazione è proprio quello, crei dal niente assoluto, da un foglio bianco, parti e crei. È lo stesso privilegio che veniva dato ai poeti una volta, partire da un foglio bianco e scrivere qualcosa che ha un utilizzo poi nel mondo. Quindi è difficile che questi vogliano poi studiare matematica o altro, e forzarla rende inaccessibile questo tipo di programmazione, al punto che ad oggi molti sono spaventati. Uno dei challenge principali che abbiamo con Effect è che quando nominiamo programmazione funzionale anche per scherzo, o qualcuno di via terza nomina Effect come programmazione funzionale, subito il non verrà mai usato, non ci proviamo neanche a priori. Ma provaci, che c'è prova? Provaci, guarda, tutti quelli che poi ci hanno provato per un periodo sufficiente non sono mai tornati indietro, perché chiaramente dopo il beneficio lo trovano subito e non hanno necessità di appunto conoscere terminologia. Però per punto preso è così inaccessibile, o almeno è percepita come così inaccessibile, che solo il fatto che qualcosa venga dalla programmazione funzionale porta gli sviluppatori a essere distanti. E questo non è bello se il risultato è l'inclusività e se il risultato è... attenzione, per quanto mi riguarda, che la cosa venga adottata da milioni di persone o da decine di migliaia di persone o da centinaia di persone, la rilevanza è micron, perché potenzialmente meno persone la conoscono, più c'è vantaggio competitivo. Penso, se dobbiamo creare prodotti e io conosco un modo di crearli più veloce di te, io guadagno più di te. Quindi, da un certo punto di vista, c'è un vantaggio competitivo nel conoscere determinate tecnologie che sono poco accessibili ad altri. Credo però che sia abbastanza inutile. Possiamo spiegarle nel modo semplice. Quindi eviterei di portarmi dietro, tornando alla domanda specifica, tutto quello che richiede una conoscenza matematica. Che i traits di Rust sono simili alle type class, che grazie alle type class puoi rappresentare monadi, funtori, funtori monoidali chiamati applicative, e tutto traversals, foldable e tutto quello che ci sta sotto, non ti serve per usare un trait in Rust. Usi trait come utilizzi interfacce, quindi è un ottimo esempio di portare anche una delle funzionalità più estreme in un linguaggio mainstream nel modo giusto, senza che richieda estreme conoscenze. Dall'altro punto di vista, stimolo tutti i linguaggi funzionali a fare più ricerca possibile, perché il loro obiettivo è trovare soluzioni generali. Quindi introducete tutti i concetti che vi servono per trovare le soluzioni più generali possibili. Poi sta a noi portarli, tradurli in chiave comune, in linguaggi che non richiedano la stessa complessità. Perché attenzione, tutto il concetto di programmazione funzionale pura parte nel momento in cui c'è un paper che spiega come fare programmazione funzionale pura in un linguaggio puro. Prima di quel momento storico, che è il paper di Eugenio Moggi sull'introduzione delle monadi, prima di quel punto storico non ne potevi parlare, non nessuno sapeva come si faceva. Quindi questi risultati non sono di per sé inutili. Vanno filtrati e convertiti 10 volte prima che arrivino ad essere utili. Se ad esempio parliamo di JavaScript, uno vede librerie come, mi ricorderò sempre, Redux, libreria per lo state management in React, introduce time travel, debugging, tutti sono pazzi alla follia, bellissimo, benissimo, è puramente portata da due concetti funzionali tradotti in un modo che erano approcciabili e utilizzabili senza conoscere niente di quello che era di partenza. Poi, simile tecnologia, Helm, architettura Helm e tutto, adottata da quanto? L'1% degli sviluppatori, non lo so, tirerei i numeri a caso, però oserei dire quasi nulla. Questa è la differenza su feature portate bene o feature portate in chiave poco accessibile. Poi attenzione, tanti dicono sì, ma è la chiave giusta, è corretta, può anche esserlo, ma se non è accessibile non hai raggiunto niente. L'adozione ce l'hai soltanto quando il programmatore medio non ha problemi ad utilizzarla. Punto. Poi possiamo giocare su tutto quello che vogliamo, ma il punto di base è questo. Se il programmatore medio non è capace di comprenderla, senza che il programmatore medio stia 3 mesi a studiare, non hai speranze che venga adottata a livello di massa. E a livello di impatto, tornando ad uno dei concetti precedenti, dipende che impatto uno vuole avere. Che se uno vuole avere l'impatto sul risultato teorico della programmazione funzionale, è Eugenio Moggi con il paper del 94. Non siamo noi che stiamo convertendo in mera rappresentazione fisica. Il risultato teorico è pregevole dal punto di vista teorico, e a quel, essendo un matematico, chiaramente ho sempre il rispetto enorme per i risultati puramente teorici, ma anche i risultati puramente pratici sono ugualmente importanti. Forzare uno sull'altro non necessariamente porta a cose positive. Tante volte porta a team che sono completamente distaccati. Ho visto molte code base in cui, se leggi la code base leggendo parti del codice, sapevi chi l'aveva scritta. Se quando leggo una parte del codice so chi l'ha scritta, vuol dire che il codice non ha nessun livello di omogeneità.
Dipende nel senso dallo stile, lo capisci? Dallo stile in cui viene scritto, dal tipo...
Dallo stile, dal come vengono fatte alcune cose, dal capisci chi ha voluto fare il funzionale, chi ha voluto rifiutare il funzionale. Ti trovi parte dell'applicazione in un modo, parte dell'applicazione in un'altra. Questo non è mai accaduto con Effect. Si vede tutto codice molto omogeneo, tutto codice che, se visto da un purista, ci sono delle cose che ancora oggi mi continuano a dire che ho torto. Va benissimo, accetto di aver torto, è utile, quindi il mio obiettivo non era avere ragione, perché poi se uno va a vedere tutti i cavilli di tutte le cose, Effect viola un insieme di leggi e un insieme di cose che non si dovrebbero violare. da un altro punto di vista però è molto pratico, all'utilizzo serve, e quindi la mia giustificazione è sempre l'utilizzo finale vince. Lì poi non sto a spiegare i dettagli del cosa e come, perché si andrebbe più nella discussione di tipi, relazioni tra i tipi, varianza di generici e cose simili, che è un po' inutile, penso, per l'ascoltatore medio. Si va appunto in uno di quei mondi che è bello teoricamente ma poco pratico, è pratico per chi scrive librerie, però non molto pratico per chi le consuma. Diciamo che io tendo molto a giustificare la praticità rispetto alla purezza teorica. Effect potrebbe essere fatto molto più sound in teoria, e per questo si intende molto più robusto, molto più inutilizzabile. Al momento è robusto a sufficienza, perché romperlo sia difficile, cioè ci devi pensare bene a come romperlo. Io lo posso rompere in 5 minuti, so come, ma se non sai come, sfido, tanti ci hanno provato e non ci sono riusciti, però diciamo queste cose per me sono quello che poi fanno la differenza.
Adesso passiamo a parlare un po' di più di Effect, perché abbiamo parlato abbastanza di programmazione funzionale, è arrivato il momento di parlare invece più di Effect. Ci hai spiegato all'inizio dell'intervista subito cos'è Effect, e voi qualche tempo fa avete fatto un post in cui avete annunciato l'ingresso all'interno dell'ecosistema Effect, anche di FPTS di Giulio Canti, e avete incluso anche altri progetti oltre a questo, e soprattutto cosa intendete con l'ecosistema FPTS?
Allora, questa è una bella domanda, e quando l'abbiamo annunciata non sapevamo dove andava a finire, in una certa forma. Ad un certo punto Giulio ha cominciato a lavorare su FPTS terza versione. Ora, inizialmente Effect, proprio nel primo periodo primordiale, era basato su FPTS. Poi si è staccato quasi subito, appunto per andare a esplorare più la componente pratica, in un modo che non era possibile farlo dentro FPTS, perché chiaramente avevi una major fuori, e non potevi cambiare tutto ogni 3x2, spaccare qualsiasi cosa, ricominciare, serviva un greenfield, in un certo senso, un progetto che partisse da zero. E quindi ci siamo staccati da FPTS dopo pochi mesi. Passano gli anni, Giulio inizia lo sviluppo di FPTS 3, con idee abbastanza interessanti, per esempio prendendo l'encoding degli higher candidate types che avevo fatto io, e cercando di includere progressivamente la varianza e altre piccolezze che esistevano già in Effect dentro FPTS. E anche io ho detto, vabbè, ma se integri tu queste cose qui, probabilmente ci conviene che tagliamo fuori alcuni dei moduli che abbiamo dentro Effect e dipendiamo da quelli di FPTS 3, semplicemente per una cosa di pura compatibilità e di, se tu fai questo, se le tue librerie fanno questo, non vedo perché duplicare pezzi di codice che alla fine fanno la stessa cosa. E questo è quello che abbiamo provato a fare all'inizio, però nel farlo poi ci siamo entrambi resi conto che in realtà era meglio se facevamo una cosa sola, perché era tutto così interconnesso, e la pragmaticità di Giulio è andata ad aumentare nel tempo, anche con mia sorpresa. È diventato molto molto più pragmatico di quanto lo era precedentemente. Nell'aumentare la sua pragmaticità ha cominciato a odiare alcuni pattern classici di programmazione funzionale classica, cosa dell'ultima settimana ha detto finalmente che le type classes sono inutili e le ha tirate fuori da Effect completamente. Voleva neanche più mantenerlo, ho detto vabbè, magari Giulio lasciamo, a qualcuno forse servono. No, non servono più a niente. Quindi c'è stata una transizione logica che ha portato appunto alla fusione più di quanto volevamo essere fusi dal primo giorno. Abbiamo sempre collaborato specialmente nei canali italiani, perché stavamo entrambi lavorando su librerie di programmazione funzionale del mondo TypeScript, quindi le dritte ce le siamo sempre scambiati in un certo senso, in forma assolutamente bilaterale. Però arrivati appunto dopo qualche mese dall'inizio dello sviluppo di FPTS3 e dell'unificazione con Effect, che ci siamo resi conto che fare una sola cosa era effettivamente meglio. E a quel punto diciamo Giulio è entrato nell'organizzazione di Effect e abbiamo unito le due librerie come se ce ne fosse solo una, che in realtà era così di partenza da Effect, perché avevamo deciso di staccarsi progressivamente. Inizialmente ci eravamo staccati, poi ci siamo uniti per qualche mese e poi alla fine però abbiamo fatto un sistema completo. Quindi probabilmente se FPTS fosse arrivato alla versione 3 non ci saremmo arrivati attaccati, perché ci siamo effettivamente resi conto che a livello di developer experience e tutto quello che potevamo fare avendo un pacchetto unico, l'interconnettività tra un pacchetto e l'altro era tutto molto, molto fondamentale. Quando parliamo di ecosistema Effect, la chiave principale è che Effect è una primitiva, come dicevo prima, componibile, e permette l'astrazione, che significa che ci sono molti problemi nello sviluppo di applicazioni di tutti i giorni e molte soluzioni che possono essere basate su Effect. Ad esempio abbiamo nell'ecosistema Schema, che tratta di serializzazione del dato, un po' il successore di IoTS, ma abbiamo anche cose più raffinate e alte, come ad esempio RPC, che permette procedure di remote procedure calls, abbiamo integrazioni con database, abbiamo, come dicevo prima, andremo a sviluppare sistemi per transazioni distribuite. Ripeto, Effect va ad essere la base di quello che è un sistema di soluzioni componibili che vanno pensate un po' però come un menù. Quando si va a cena non necessariamente si ordina tutto il menù. Si può mangiare anche due o tre cose, in base alla fame che uno ha, prende forse un primo, magari lascia il secondo. È più da pensare in quella chiave, proprio perché essendo tutto molto componibile, ok, c'è un pacchetto di RPC, se non devo fare RPC di quel pacchetto me ne frego altamente. C'è un pacchetto per fare batching e ottimizzazione di query SQL che funziona perfettamente su Postgres, che funzionerà perfettamente su MySQL e probabilmente anche su altri database. Se non devi scrivere su un database, quello non ti serve. Non sei obbligato ad utilizzare tutto. Se si mette tutto insieme, l'ecosistema Effect diventa un più stile framework. Quindi potremmo dire che quando si parla di ecosistema Effect si parla più del framework Effect. Si parla di tutto quello che è nel menu, che è a disposizione dell'utente per risolvere problemi giornalieri. Alcuni utilizzano principalmente nel frontend, focalizzandosi su alcune soluzioni, altri utilizzano principalmente nel backend, utilizzando principalmente altri moduli.
Ok, quindi c'hai tanti piccoli moduli che metti a disposizione l'utente, e poi l'utente sceglie quello che serve per quel progetto specifico a cui sta lavorando.
Diciamo, quella è la base. Poi chiaramente si identificano delle regioni standard. Per esempio, il backend è abbastanza comune. Chiunque faccia backend tocca quasi tutte le funzionalità core e un insieme di altri moduli, quindi non si esclude che, anzi è abbastanza anche programmato che alla fine si vada a creare magari anche un, diciamo, un pacchetto unico che è collettore di tutto l'ecosistema, perché altrimenti diventa poi difficile. Però il punto è, hai veramente una primitiva componibile, è come, da un certo punto di vista, se forse la domanda potrebbe essere rovesciata in un senso leggermente diverso. Tutto JavaScript è l'ecosistema attorno alle promise. Quasi cambia una primitiva fondamentale, ma la stessa dimensione di ecosistema può essere ottenuta basata su effect, con componibilità, con funzionalità aggiuntive, come ad esempio, immaginati se la chiamata fetch che ti ritorna una promise ti ritornasse qualcosa dove li puoi anche dire ok, fetch Google, retry 5 times, retry exponential, qualsiasi higher order behavior sulla base. L'ecosistema si basa appunto su tutta una serie di piccole o medio-grosse soluzioni, perché alcune librerie dell'ecosistema, una libreria dell'ecosistema è Stream. Stream ha la stessa dimensione di effect per complessità, gestisce streaming. Per streaming si intende computazioni a memoria costante, come per esempio analizzare un file da un terabyte senza far esplodere memoria, o gestire milioni di connessioni WebSocket, o gestire qualsiasi altra attività di streaming. Quella libreria è un modulo per chi la utilizza, ma un carico da 90 per chi la scrive, perché ha la stessa complessità, se non di più, di, sì, di effect stessa, nonostante ci si sia basata sopra. Però poi alla fine viene portata all'utente in un utilizzo che si combina benissimo con il resto.
Quando sei partito, come hai fatto a capire che c'era una necessità in questa direzione con Effect?
È da quando avevo 15 anni che cerco di scrivere software componibile e non ce l'ho mai fatta. Una delle incavolature più grosse che ho avuto è stata alla quarta volta che ho dovuto scrivere un sistema di login. Ma perché? Perché ogni singola applicazione devi riscrivere qualsiasi cosa? Poi fallisce l'azienda e hai buttato tutto e sei ripartito da zero. E poi riparti la prossima e ricominci, ok, come lo faccio lo storage della password nel database, come la comparo, ok, qui deve mandare un'email, ok, come si può astrarre? La necessità era lì, ripeto, sono sempre stato molto pragmatico, volevo sviluppare applicazioni, quindi la possibilità di riutilizzare per me era chiave. Il come sono arrivato a che la programmazione funzionale potesse essere una via per farlo, penso per pura fortuna. Ho avuto un'ispirazione guardando appunto tecnologia in altri linguaggi, la fortuna di avere un background matematico che mi ha permesso di intravedere quello che non era neanche là al momento, perché ripeto, quando Effect è nato 2 mesi dopo Zio, non era neanche stabile, c'era soltanto l'incipit di quello che poi erano le soluzioni finali, quindi non, difficile dire, all'epoca era chiaro che poteva essere così, no, non era affatto chiaro, però ho scritto un banale modulo e ho visto che il mio team andava meglio di quanto andasse prima. Bug ce n'avevamo meno, testing abbiamo cancellato mezza test suite che non serviva più assolutamente a niente, molti meno problemi nelle cose micron e alla fine diciamo abbiamo scritto l'equivalente di complessità di una banca con 5 persone di cui 3 junior. Difficile, altrimenti. Ho visto tutto fallire per un anno e qualcosa finché non ci ho introdotto dentro una soluzione che era l'incipit di Effect. Non è l'Effect attuale, tutto bello e pronto, era una cosa fatta a martellate, che però aveva le stesse caratteristiche di base. Forniva componibilità e forniva la possibilità di scrivere un'applicazione in un determinato modo. Effettivamente poi l'hanno portata a conclusione. È cambiato in un modo pazzesco. Ci è voluto un mesetto di tempo perché ci fosse la curva di apprendimento, anche perché non solo non c'era documentazione pubblica, la libreria non esisteva, era un modulo del codice applicazione, quindi stavamo sperimentando effettivamente, c'è stata molta sperimentazione in quella fase, però poi quando ho visto i risultati ho capito che poteva essere utile a molto, molto di più. È la ragione per cui è finita poi ad essere open source e la ragione per cui poi adesso, più di recente, ci abbiamo fondato un'azienda sopra, tra l'altro di cui Giulio è anche parte al momento.
Mi volevo proprio ricollegare a questa cosa. Supponiamo io ci abbia una codebase e voglio incominciare a usare FXTS. Quanto ci metterei per integrarlo all'interno?
Dipende sempre del cosa vuol dire integrarlo all'interno. Se si tratta del cominciare ad utilizzarlo per risolvere alcuni dei problemi che hai, 2 ore al massimo, ma proprio al massimo, e riscrivi una parte micron della tua applicazione. Tanti pensano che vada riscritta tutta per avere i benefici. No, in realtà è tutto molto incrementale. Quello che ti posso dire è che, osservando il percorso che hanno fatto altre persone, nel momento in cui inizi ad utilizzarla, si espande progressivamente. Nel okay. senso che cominci da un piccolo... Ok, c'avevo queste 3 richieste HTTP con una gestione dell'errore pazzesca, era tutto complesso, ho rifattorizzato quella. Ok, però poi c'hai il codice che ti chiama in quella e avrai beneficio se rifattorizzi il codice che ti chiama. E il codice che ti chiama, dopo qualche settimana ti trovi a rifattorizzare la funzione main del programma e a quel punto diventa quello che si chiama un effect app. Poi il dove fermarti diventa importante cercare di capirlo, perché altrimenti c'è anche... Abbiamo ricevuto anche feedback del tipo: sono felicissimo della libreria, mi piace tantissimo, ma sto cambiando il codice così di frequente che non riesco a mandarlo in produzione, perché progressivamente vedi opportunità di miglioramento continuo, vuoi cambiare questo, vuoi cambiare quell'altro, è un rischio. La feature principale di Effect è la possibilità di rifattorizzare il codice quando vuoi. Lo rifattorizzi, non si rompe. Ho visto rifattorizzare sistemi con letteralmente, più grosso è 600 e qualcosa mila righe di codice, scritte in Effect versione vecchia, rifattorizzate Effect versione nuova, 15 giorni di tempo di conversione di tutto il codice, compila, fatto partire l'applicazione, funzionato con 2 micro bug. Effect ti dà la possibilità di cambiarla quando vuoi la tua applicazione. Non c'è ragione per cambiarla ogni giorno. Cambiala quando serve. La cambi incrementalmente, ma anche una volta che l'hai portata ad Effect. Mm-hmm. Pensaci 2 volte se la vuoi cambiare 8 volte quando già è scritta dentro Effect. Perché troverai sicuramente dei pattern migliori per scrivere. Cioè, ok, faccio un esempio classico. Integro un database. Benissimo. Al momento sto utilizzando una libreria, chiamiamo, che so, Drizzle, che so, Prisma, qualsiasi ORM conosciuto nel mondo TypeScript. Benissimo, la utilizzo oggi, metto Effect sopra, che cosa succede? Comincio a creare delle funzioni che si utilizzano Prisma, però poi mi trovo ad utilizzare la sintassi delle promise legata dentro gli effetti, che... è ok, va benissimo, non c'è nessun problema nel farlo, però è un finino più verbose e perdi delle micro ottimizzazioni a livello di performance, perché fai un po' di shift tra due runtime. Attenzione, micro ottimizzazioni che non se ne frega niente a nessuno, perché nel momento in cui fai una richiesta sì, o a un database o via HTTP o qualsiasi altra cosa, dello 0,2 nanosecondi non te ne frega assolutamente niente. Però all'inizio semplicemente prendi il codice come lo hai e ci butti, ci tiri al lato degli effetti in modo da poterlo controllare, nel senso, se ho una richiesta a un database, intorno ci metto effect, e così almeno se il database fallisce ho il controllo su che cosa succeda. Benissimo, ok, c'è bisogno che tu ti vada a riscrivere tutta la procedura di quella particolare transazione? No. Se funzionava prima, funziona anche dopo. Non c'è troppo bisogno. Se ti ci vuoi mettere, troverai sicuramente DSL migliori di quello che puoi ottenere soltanto importando la libreria. Arriverai a una user experience migliore, ma ti conviene farlo in codice applicativo? Dipende. A volte sì, a volte no. Cercare di fare tutto con purezza estrema è controproduttivo, in generale. Mettiamolo così, non solo quando si programma con Effect. Effect ti dà la possibilità di farlo più rapidamente, quindi a volte lo fai un po' troppo rapidamente e fai solo quello, però questa è la feature principale e l'adozione è completamente incrementale. Quindi puoi partire letteralmente da usare tre funzioni e ritrovarti dopo un mese ad utilizzare 10 moduli e avere tutta l'applicazione scritta tramite Effect. Scala bene in entrambi i modi. Ho visto persone molto produttive nel tenerlo localizzato a delle parti dell'applicazione, perché magari hanno, molti ad esempio evitano di portarlo nel frontend perché hanno quasi tutta la logica nel backend e dicono vabbè, ok, nel frontend evitiamo, così almeno ha una gestione più meno cose da imparare per poterlo gestire. Io sono abbastanza di quella scuola di pensiero. Personalmente non utilizzo molto Effect nel frontend, però poi c'è l'altra componente, ad esempio Johannes Schickling, che ex fondatore di Prisma, che ad oggi fa advocate per Effect in modo pazzesco, uno dei più entusiasti di Effect. Prima di tutto non ha un background funzionale, secondo utilizza Effect nel frontend. Perché? Perché ha un'applicazione local first dove frontend uguale embedded database, cioè ha un SQLite che gira all'interno del browser e tutta l'applicazione frontend ha la stessa complessità di un sistema distribuito. Quindi per lui Effect è un no-brainer nel frontend, perché ha così tanti problemi nel frontend che è assolutamente la migliore soluzione. Quindi direi, sul come introdurla, guarda il punto più brutto della tua applicazione e parti da lì.
Ok, ma
quello più orribile.
Hai detto, ho visto molti usarla, cioè si può dire, c'hai tipo dei progetti grandi che stanno già utilizzando Effect e di cui puoi fare anche il nome magari, o anche uno o due che sai che...
Eviterei di fare nomi specifici, uno uscirà pubblico a breve, ce ne sono altri abbastanza grossi. Posso dire che gestisce tante, ci sono sistemi in produzione che gestiscono flussi molto importanti, questo sicuramente, e ci sono un numero decente di piccoli progetti che lo sta cominciando ad adottare. Considerate che non c'è ancora una release 1.0, non è ancora dichiarato stabile, quindi chi lo sta utilizzando a suo rischio e pericolo, perché fino a qualche settimana fa non consigliavo l'utilizzo di produzione, quindi chi lo ha fatto a suo rischio e pericolo. Posso dire che ho fatto workshop a aziende multinazionali su Effect per farglielo usare, richiesto perché lo volevano usare, quindi Sì, io mettevo sempre le mani avanti, dicevo sempre, ragazzi, tutto alfa potrebbe rompersi 10 volte al mese, però significa che ne traevano vantaggio a sufficienza. Poi, ripeto, in un progetto open source diventa difficile tracciare i clienti, non hai metriche, non hai contratti diretti, quindi quelli che conosco sono per contratto diretto, però onestamente non conosco neanche l'entità, diciamo, un'azienda a cui ho fatto un workshop 2 anni fa, so che lo hanno adottato, so che sono felici, ma quanti sistemi ci abbiano dentro non ne ho idea, perché è una multinazionale che scrive di tutto e di più. E fino a di recente non ci avevamo neanche un'azienda strutturata sopra, e quindi anche poterlo sapere tutto richiedeva un'energia di marketing, di relazioni, che adesso ok, adesso ce la facciamo, e sicuramente la stessa domanda rifatta tra un anno ti posso dare 10 case studies diversi, come ti dicevo uno uscirà a breve, però ci stiamo lavorando su tirare fuori qualcuno dei nomi. Ti posso dire, io ci ho scritto una banca sopra, quindi nell'azienda dove stavo prima.
Da quello che dicevi, infatti, immaginavo che fosse nato, diciamo, all'interno del tuo lavoro precedente, che poi sia stato continuato fino a diventare un progetto open source e un'azienda.
È nato nel periodo in cui ero nel mio lavoro precedente, sì. È nato come progetto open source, è nato fuori dal lavoro precedente, perché i progetti open source, se un'azienda fa finanza, non ha come scopo e obiettivo il mantenere progetti open source, non dovrebbe mantenere progetti open source, quindi l'abbiamo fatto da subito cercando aiuto anche dall'esterno, e l'idea di farci un'azienda sopra è successiva, non è nato per farci un'azienda sopra, è nato per sfruttarlo.
Appunto, riguardo al fatto che il progetto è open source, no? Nel tempo, cioè, è nato come progetto open source, ora è diventato un'azienda. È una cosa normale?
No, è sempre un progetto open source.
Sì, sì, sì. Però è una cosa, diciamo, normale che si crei un'azienda partendo da un progetto open source? È una cosa comune per progetti open source diventare poi delle aziende? E soprattutto il fatto che ora c'è un'azienda dietro Effect e che ci sono anche dei finanziamenti. Come evolverà Effect dopo questo? Rimarrà un progetto open source comunque?
Allora, Effect rimarrà un progetto open source per l'eternità, perché semplicemente neanche l'azienda ha la proprietà del progetto. Quando tu fai una contribution dentro Effect, non firmi neanche una clausola di cessazione dell'IP per quella specifica contribuzione. Quindi Effect è proprietà intellettuale dei suoi contributors. Io personalmente sono estremamente, diciamo, sono molto strict per quanto riguarda la definizione di open source. Open source è open source, non monetizzi l'open source, non lo puoi monetizzare, non ce la farai mai a monetizzare l'open source, è anche la ragione per cui creare le aziende sui progetti open source è generalmente una cosa stupida, dico avendone fatta una, quindi uno dice, ma perché? Ok, perché il senso dell'open source dal primo giorno è sempre stato il condividere ciò che non è business principale. Ok, perché si condivide il codice di un database? Perché non è nessuna delle aziende che lo sta utilizzando è suo business fare quel codice, e beneficiano tutti se il codice sta aperto. L'obiettivo sociale dell'azienda non sarà monetizzare Effect, sarà costruire qualcosa utilizzando Effect. Quindi siamo utilizzatori e siamo consumer del progetto open source prima di tutto. Chiaramente abbiamo una capacità di steering nella direzione del progetto, ma quella deriva dalla mia posizione personale, perché se un domani l'azienda andasse a rotoli, probabilmente la community di Effect seguirebbe me, comunque, perché il progetto è appunto open source. E diciamo la componente aziendale è veramente volta allo sviluppo di soluzioni con Effect, non la monetizzazione di Effect. Questa è una cosa importantissima, specialmente quando ci si apre a mondi di finanziamenti e cose particolari. Ora, hai nominato tu che c'è un finanziamento, non facciamo disclosure né dell'entità né delle partnership che ci sono in gioco, ma chiaramente quando si fonda un'azienda non si fonda al buio. Io stesso prima di fondare l'azienda nella visione attuale, ci ho lavorato 3 anni sopra. L'investimento personale si tratta già di un investimento abbastanza grosso, si tratta probabilmente di personalmente qualche centinaia di migliaia di euro dentro, di ore di lavoro non pagate, perché non pagate, fatte, e di ore di lavoro pagate ad altre persone in altre circostanze. Quindi già c'è un investimento che va avanti da 3 anni di tempo personale, e al momento c'è un'espansione in corso, quindi ci saranno sicuramente ancora spese maggiorate. La ragione per cui l'ho fatto, l'ho sempre fatto, è che cerco di tirare fuori valore dall'utilizzo di Effect. Non andrò nell'esplicare cosa cercheremo di sviluppare, perché ancora non c'è un annuncio pubblico, quindi eviterei spoiler, spoiler aggiuntivi, però l'obiettivo principale è appunto sfruttare Effect e sfruttare altre componenti che, come descrivevo prima, saranno strutturate sopra Effect, come workflow execution e transazioni distribuite, cose di questo tipo, per creare prodotti che vanno a beneficio di tutti. Poi, se uno vuole una hint, credo che l'unica cosa monetizzabile nel mondo dell'informatica sia il provisioning di infrastrutture, sia il far sì che i servizi di un cliente vengano eseguiti in un tuo runtime, che sia Edge, che sia AWS, che sia Cloudflare. La monetizzazione arriva dal provisioning di infrastrutture. Questo dà un po' una hint nella direzione dove vorremmo andare a parare. Se pensate bene, anche un esempio, per esempio, di azienda ben fatta, a mio parere, sull'open source è Vercel. Perché Vercel da cosa guadagna? Guadagna da Next.js? No, guadagna dal fatto che hanno creato un servizio di deployment che ad oggi, a mani basse, è il miglior servizio di deployment che tu possa avere per fare deployment di applicazioni inizialmente create con Next.js, ma ad oggi create con quel che vuoi. Anche se utilizzi Remix, puoi fare deployment su Vercel. Questo è un esempio di un'azienda positiva nel mondo dell'open source. Esempi un po' meno positivi sono esempi in cui l'azienda va a monetizzare direttamente il progetto. Su questo non sono troppo d'accordo. Va a finire sempre male.
Beh, sì. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Hai citato un po' di cose durante la puntata, cerchiamo poi di raccogliere un po' tutti i link e di metterli anche nelle note, tra cui anche ovviamente il link alla repo all'organization su GitHub di Effect, così magari se c'è qualcuno interessato a vedere un po' quello che fate.
Mettiamo vari link, link alla community.
Assolutamente, e così magari anche se vogliono, non lo so, contribuire, aprire una issue, aprire una pull request, quello che preferisci.
Ecco, una cosa che ci tengo a dire: tante volte le persone pensano che la contribution nei progetti open source sia soltanto codice. No, bug report fatto bene è una contribution, un pezzo di una documentazione scritto in forma che nel modo che tu l'avresti capito, essendo un beginner, è una contribution importantissima, allo stesso livello del codice. Quindi veramente, come egoisticamente, ma come anche consiglio a tutti, non considerate le contribution soltanto pezzi di codice. Se avete idee, se volete contribuire anche una riga di documentazione, un qualsiasi, o avete un bug, volete fare un report del bug vero, non semplicemente chiedere aiuto per finta, poi non dicendo neanche il bug vero, tutto è una contribution. Quindi anche se non avete idea dell'internals e tutto, aprite una issue, specialmente nel repository dove stiamo creando documentazione, nell'ultimo mese c'è un focus incredibile lì.
Ok, poi allora mettiamo tutto nelle note della puntata. E anche poi metteremo anche i tuoi contatti, ovviamente. Grazie ancora, insomma, per la tua disponibilità. Ci hai dato moltissime informazioni. Era da tempo, devo ammettere che era da molto tempo che stavo cercando qualcuno che ci parlasse di programmazione funzionale. Oggi penso che siamo riusciti a finalmente avere una puntata riguardo a questo tema e a toccare non solo il tema della programmazione funzionale, ma anche appunto il tuo progetto, che è sicuramente molto interessante, e ti facciamo in bocca al lupo per il futuro. Grazie ancora.
Grazie
a te, Michael, per il tempo che ci hai dedicato, e ci sentiamo nella prossima puntata del Pointer Podcast la prossima settimana. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!